risposta. Posto che è nostra intenzione, come abbiamo detto poc'anzi, quello di trovare un'unità di intenti per questo problema, al quale teniamo tutti, noi siamo disponibili a ritirare e ripresentare un ordine del giorno rimodulato al prossimo Consiglio, che sarà intorno al 20 dicembre. Con due però premesse. La prima, riteniamo assolutamente indispensabile, come hai detto anche tu Paolo, quella di riunire questa Commissione Ambiente alla conferenza capigruppo, aperta tuttavia a quelli che saranno alcuni esperti che noi ci riserveremo di chiamare, perché chiaramente è troppo delicato il tema, quindi poter estendere, ti comunicheremo chi saranno e voi potrete fare giustamente altrettanto, in maniera tale che possiamo parlare a ragion veduta. E la seconda, e lo premettiamo perché non sarebbe neppure corretto da parte nostra poi dopo arrivare e dire allora non va bene, che noi assumeremo sicuramente i vostri quesiti, però il nostro ordine del giorno su quello che è il dispositivo, punti 1, 2, 3, non è che potrà essere stravolto in senso di abrogato in toto, perché i punti sono stati fatti per ovvi motivi. Poi ne discuteremo, però vi premettiamo che non intendiamo cassarli, cioè saranno probabilmente rimodulati, cercheremo di capire anche che cosa di questi punti vi spaventa oppure non vi va bene e cercheremo di trovare una soluzione condivisa. Però le condizioni che noi vi poniamo, e mi pare che siano ragionevoli, sono queste: una conferenza prima del prossimo Consiglio, anche perché dobbiamo elaborarlo, è giusto che ne parliamo prima, e poi il fatto che vi premettiamo che i punti, bene o male, cioè modificati ma non cassati, quindi non stravolti. Grazie.
Va bene, lo rinviamo al prossimo Consiglio, poi facciamo una conferenza dei servizi con gli invitati che riterrete di proporre. Poi vediamo se troviamo la disponibilità, c'è da parte di tutti. E dopo, insomma, io devo verificare anche l'esposizione che può assumersi l'ente a livello legale, quindi va bene il rinvio, lo andiamo a votare, poi ci ritroviamo prima. Lo ritiriamo. Sì, scusate. Lo ritiriamo e poi lo riattiviamo alla Commissione Ambiente. Va bene? L'abbiamo attivata tramite la conferenza dei capigruppo.
Gli esperti di parte, io voglio della gente super partes che dica quello fa bene e quello fa male, capito? Nel senso che io alla fine della conferenza dei servizi ci avranno delle certificazioni, assunzioni di responsabilità di gente, ma che cosa importa il mio esperto, il mio amico chimico? Che serve? E cosa serve? A dare ragione a te? Il mio esperto dà ragione a me? Per dire, insomma. Ma ora facciamo
un gioco proprio sbagliato.
Della come si dice,
Beppe,
no?
Ma è l'approccio che è proprio sbagliato. Tu pensi di portare uno che dà ragione a te, io penso di portare uno che mi aiuti a capire. La differenza è tutta lì.
Villa, Luca, dai, siamo per.
No. Aspetta, no. Io sono d'accordo, come assessore all'ambiente di San Martino sono d'accordo di fare una commissione ambiente in modo da avere anche delle parti che possono portare dei contributi, perché ogni contributo che arriva, e non è un problema di essere d'accordo o non essere d'accordo, è il problema di avere dei contributi che ci possono far capire, perché comunque il Consiglio Comunale non ha le competenze, non c'è nessuno all'interno, non per sminuire né voi né io, non abbiamo le competenze, quindi tutti i contributi che possono farci poi arrivare a delle valutazioni per il bene della nostra comunità sono ben accette, quindi sono d'accordo con voi. Andiamo avanti, allora c'è da votare il ritiro? No, se viene ritirato non c'è da votarlo. È ritirato, vero? Sì, non è da votare, come se non ci fosse. Ok. Passiamo al punto numero 9, è un'interpellanza. scusate, possiamo andare avanti? Aia. Punto numero 9, interpellanza presentata dal gruppo consigliare Alleanza Civica per San Martino in merito alla maggior spesa sostenuta dal Comune per i lavori dei nuovi locali del cimitero del capoluogo. Presenta l'interpellanza al consigliere Davide Caffani.
Sì, il cimitero è stato oggetto di diversi lavori, da un lato il consolidamento post-sisma, dall'altro l'ampliamento a est con i nuovi loculi, per altra parte ancora il rifacimento del pavimento sempre dell'ala nuova, quella posta a nord-est. E lavori, in particolar modo quelli per i nuovi loculi travagliati, perché hanno visto dapprima la ditta Dall'Aglio Amos, la quale poi non ha finito i lavori, li ha tra l'altro male eseguiti, la diffida, poi la revoca dell'affidamento, il subentro di una nuova ditta, nuovi lavori di sistemazione dei lavori precedenti, opere male eseguite, attestate dal responsabile del servizio del comune. Tra l'altro io avevo chiesto in comune, negli uffici competenti, proprio chiarimenti su questi lavori e mi era sempre stato detto che erano assolutamente regolari, senza alcun tipo di problema, quindi io quando ho visto la determina, 34 del 5 febbraio 2017, guarda caso pubblicata solamente un mese fa, e mi sono, a dire il vero, un po' arrabbiato, perché io che ho chiesto, mi sembra anche più volte, la correttezza dell'esecuzione di questi lavori, non qui in Consiglio Comunale, non ho fatto nessuna richiesta scritta, quindi non è documentabile, quindi ovviamente è la mia parola, e mi sono sentito rispondere, era tutto regolare, quando poi salta fuori che abbiamo speso 42.000 euro in più per rifare i lavori che erano già stati fatti, perché i lavori in parte erano stati male eseguiti. In ragione di questa cattiva esecuzione e considerando che se erano lavori in corso di esecuzione significava che c'era un progetto esecutivo, significava che c'era un direttore dei lavori, significava che c'era un tecnico del comune responsabile di questi lavori, io penso e noi pensiamo che sia piuttosto preoccupante che si arrivi poi a dire lavori eseguiti male per 42.000 euro. In ogni caso chiediamo al sindaco e all'assessore competente con quale procedura siano stati affidati i lavori alla ditta Dall'Aglio e quali garanzie di solidità tecnico-finanziarie la stessa aveva presentato a garanzia della possibilità di eseguire i lavori, nonché adempiere tutti gli obblighi contrattuali. Questo in ragione del suo fallimento. A chi era affidato l'incarico di direzione e sorveglianza dei lavori e per quali ragioni lo stesso non sia stato tempestivamente intervenuto anche presso gli uffici competenti al fine di interrompere la cattiva esecuzione dei lavori. Se, oltre all'escussione della garanzia fideiussoria, il Comune abbia attivato le opportune procedure volte al recupero di quanto speso per il rifacimento dei lavori mal eseguiti, se abbia valutato di addebitare i maggiori oneri alla direzione lavori in forza dell'omissione dell'attività di controllo sui lavori stessi, ove ciò sia stato fatto, l'esito che tale addebito ha avuto, ove ciò non sia stato fatto, di indicare le ragioni per le quali non si sia proceduto in tal senso.
Grazie Davide, risponde per noi il vice sindaco Giuseppe Borri. Accendi il microfono, Giuseppe.
Secondo, facendo la relazione tecnica più completa, perché ho visto appunto che la tua interrogazione è un po' rivendicativa, nel senso su tutto lo sviluppo del...
Beh, rivendicativa, 42.000 euro di lavori male eseguiti.
Fa finire, io rispondo adesso. Non è che vado a casa, ti rispondo. Non vado a casa, ti rispondo. Allora... maggior spesa sostenuta dal Comune per la determinazione 174 del 7 luglio 2015 avvia la procedura negoziata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del lavoro cimitero comunale, ampliamento alla est con la realizzazione di nuovi loculi, ossari e urne cinerarie, ai sensi dell'articolo 57,6, 122, decreto legislativo 173 del 2006. Con lo stesso atto si approva la lettera di invito completa di disciplinare che stabilisce le clausole, le procedure di affidamento dell'appalto, le modalità di presentazione dell'offerta, sia per quanto si attiene alla documentazione amministrativa, nonché quella relativa alla documentazione tecnica ed economica per i lavori del cimitero comunale, ampliamento all'est con la realizzazione di nuovi loculi, ossario e cenerie. Si sono verificate tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in fase di gara, dimostrando regolarità di carattere tecnico ed economico, assicurativi ai fini della verifica del DURC ed esito negativi al fine della comunicazione antimafia. A garanzia degli impegni da assumere, la ditta Dall'Aglio ha costituito cauzione definitiva di 7.749 euro, presso Vittorio Assicurazioni, e stipula con Impul polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. La stessa polizza prevede altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, comprendendo anche l'incendio e i sinistri derivanti dall'errore di esecuzione per un importo di euro 1.000.000. Pertanto la ditta in sede di affidamento dei lavori risultava totalmente in regola con quanto previsto dalla normativa e inoltre stava operando su più cantieri nel territorio leggiano, di cui almeno un altro di un privato a San Martino. Questa ditta qua, inciso,
La Dall'Aglio?
Sì, ha una storia di costruzione San Martino, no? Di opere importanti, poi in corso un problema, per cui sì dopo te le dico, perché non te la mica di qua, insomma. Avevo appena finito tra l'altro una casa di un privato che tu conosci benissimo, ed avevo, ma a parte quello non mi è stato affidato per quello, come ha detto l'ingegnere, no? Con determinazione numero 46 del 6 marzo 2015 si è affidato all'ingegnere Lorenzo Calanchini dello studio Cosmos il progetto esecutivo e la direzione dei lavori dell'opera cimitero comunale, ampliamento ad edra, direzione nuovi, un oculo salici, un generale. La direzione dei lavori ha sistematicamente riferito al RUP, facendo presente le problematiche del cantiere emerse dopo che la ditta aveva già eseguito circa metà dei lavori. Ok? Ha relazionato al RUP, no? Previsti e conseguenti alla pesante difficoltà economica in cui era venuta a trovare la ditta Dall'Aglio. Situazione economica di imprese e di costruzioni erano all'epoca dei fatti e sono purtroppo ancora molto diffuse. Non scopriamo già certo le conseguenze della pesante crisi economica iniziata nel 2008, questo è il commento del tecnico. In accordo con l'amministrazione, trattandosi di ditta del territorio reggiano, con una lunga storia alle spalle, il cui presidente era all'epoca anche presidente delle piccole e medie imprese di costruzione reggiane, comunque il presidente dell'ANCE era lui, no? Questo signore qua, che abbiamo poi rimandato dopo, si è cercato di portare a termine il cantiere con conseguenze di dilatazione dei tempi, confidando in un superamento da parte della ditta del momento di difficoltà economica e cercando di evitare la procedura di soluzione del danno. Preso però atto del precipitare degli eventi, si è proceduto con la risoluzione in danno e solo allora si sono riscontrati problemi relativi ai corrugati schiacciati, verificabili solo infilando la molla da parte elettricista, lavorazione non ancora avviata da Dall'Aglio, e il getto non riguardante dei frontali dei loculi. Problema questo dovuto anche obiettivamente alle difficoltà di getto per la conformazione del cantiere. Ricordiamo che si è dovuto procedere con la realizzazione di loculi gettando in opere cemento armato anziché ricorrere ai moduli prefabbricati per poter dar seguito all'allineamento degli ordini loculi esistenti rispetto ai quali si andava in continuità. Loculi 20 dimensioni a norma, ma oggi fuori standard, cioè se noi avessimo preso i loculi già prefabbricati saremmo andati a fare uno scalino che esteticamente avrebbe così. Comunque eravamo nella, però ha determinato la costruzione dei loculi in opera. Oltre a procedure di escussione della quota residua della fideiussione stipulata da Dall'Aglio presso Vittorio Assicurazione pari a 1.500 euro, dopo c'è tutto, dopo tra l'ascio, poi se vuoi integrazioni vai da testi, ti racconta la rava e la fama, ecco, è corrispondente al 20% del massimale originariamente garantito, già ridotto dallo svincolo automatico in funzione dei voli svolti. Il Comune ha innanzitutto non pagato Il secondo stato avanzamento lavori pare 44.167, non abbiamo mica pagato il secondo sanno, qui va sommato IVA al 10% per un totale di 48.583, trattenendo tali quote quale garanzia di copertura di opere mal eseguite, ok? Non abbiamo dato i soldi, secondo San. Per far fronte alle opere mal eseguite, risagomatura, fronte loculi, rifacimento, linee, impianti elettrici, aggiustamenti vari, smobilizzazione cantiere, l'amministrazione ha avuto un costo di 42.675 euro comprensivo di IVA al 10, qui vanno aggiunti 1.111 euro per esito prove laboratorio su cubetti cemento armato, costi che da parte una calcolo dell'appaltatore necessario per il collaudo, euro 1.522 per coordinare sicurezza e 2.740 euro per direttore di lavori a seguito risoluzione. Complessivamente il danno cui ha dovuto far fronte l'amministrazione pari a 48.050, a cui si è fatto fronte utilizzando le risorse inizialmente destinate non corrisposte alla Dall'Auri per il secondo SAL, pari a 48.503. Qui vanno aggiunto 1.500 euro di riscossione fiduciaria per un totale di 50.133. Si sta cercando un accordo bonario con il curatore fallimentare, a cui è stato relazionato quanto sopra, rivendicando inoltre i danni conseguenti sia alla mancata fornitura di cellette per una cineraria prevista in sede offerta per un porto di 4.200 euro, sia al ritardo accumulato dall'impresa per l'esecuzione del lavoro e da uno stimato superiore al 10% dell'importo di contratto equivalente a 15.000 euro. Non si ritiene imputabile alla direzione dei lavori, pertanto, sempre presente in cantiere, responsabilità in merito ai maggiori costi del cantiere che, come detto in precedenza, sono emersi in fase successiva. Tali costi sarebbero stati addebitati alla Dall'Aglio se avesse proseguito il cantiere. Di fatto, non avendo corrisposto alla Dall'Aglio secondo SAL, si è in questo modo addebitato alla ditta stessa quanto mal eseguito. Si ricorda inoltre che la direzione del lavoro ha dovuto eseguire un cantiere che procedeva a rilento a seguito delle difficoltà economiche dell'Aglio e che è durato un periodo di tempo molto più lungo, mesi più del previsto, con conseguenze maggiori oneri a causa dei professionisti cui si è riconosciuto solo i costi della perizia. Per cui teoricamente siamo stati coperti dalle discussioni del lavoro, tolto le migliorie. In sede bonaria andiamo col liquidatore a vedere recuperare. Una perdita secca non esiste, insomma. Infatti. Comunque tu vieni e se vuoi integrazione, a parte questo è scritto, non l'ho raccontato a braccio, è scritto per cui tu verifichi e poi fai ulteriori accertamenti. Se nel caso tu non fossi sicuro o tu avessi dei dubbi, ecco.
Diamo la parola a Davide Caffani per una breve replica.
Sì, indubbiamente sono soddisfatto perché evidentemente il Comune non ha avuto un esborso come da quella determina risultava, perché poi noi guardiamo gli atti che voi pubblicate e a quelli ci dobbiamo attenere. E se mi posso permettere una considerazione personale, l'impianto elettrico verificabile al momento di introdurre i cavi, i tubi, l'impresa deve pur metterli da qualche parte durante l'esecuzione dei lavori e ovviamente un direttore dei lavori penso che dove mettere i tubi possa verificarlo. Allo stesso modo la difficoltà di esecuzione può essere esistita, ma facciamo opere penso... Cosa si sapeva? No, non ho capito cosa vuoi dire.
Si sapeva che non era roba già prefabbricata, messa in opera, per cui c'era una possibilità.
No, non volevo dire questo. No, di solito tu mi anticipi sempre, ma non voglio mai dire quello che tu pensi. Pensa. Volevo solamente dire che la difficoltà di esecuzione, ancorché potesse essere reale ed oggettiva, ad ogni modo penso che l'ingegneria e le imprese edili facciano opere anche molto più complesse e molto più grandi rispetto a fare dei loculi del cimitero, poi non me ne intendo, però penso che fare dei moduli sostanzialmente, però questo non entro nel merito perché...
che mi ha spiegato questa problematica, per quanto i getti vengono fatti uno sopra l'altro, con dei tempi in mezzo, cioè, mi ha spiegato un po' tutto, io l'ho capito forse al 70%, forse, però ti prego di andarlo a chiedere, anche per tua curiosità personale, capito?
Bene, comunque insomma sono soddisfatto della risposta e del fatto che il Comune non ha avuto risposta.
Ordine dei lavori, Luca Villa.
È la terza volta che ve lo chiedo, vi imploro, proviamo così. Quando ci leggete queste relazioni, cortesemente, non vi chiedo di anticiparcela, ci mancherebbe, se però portaste in aula un testo scritto ci semplificereste la vita. Le altre due volte mi avete detto sì, però siamo ancora a questo punto, ci riprovo per la terza volta, grazie.
Credo che non potremo soddisfare la tua richiesta, perché no, ti spiego perché, non devo scusare nessuno, tanto non so mica li facciamo. Lì siamo parecchio tirati, per cui magari cosa comincia a fare una relazione, poi smette, arriviamo sempre lunghi, compreso queste cose qua, le danno anche a me praticamente, non dico in contemporanea, ma
Beppe, una fotocopia
ci siamo di me, guarda, una fotocopia era sufficiente,
credo siano 5 secondi, mandamela la fotocopia, io giuro te la porto io,
allora,
vengo io in consiglio
ordine dei lavori, abbiamo capito, no, le risposte arrivano proprio all'ultimo, visto che sono veramente oberati gli uffici di lavoro. Una fotocopia poteva essere fatta prima di venire qua, il tempo c'era. Ok, comunque questo, diciamo, il testo stasera non riusciamo a darvelo, per le prossime volte cerchiamo di ricordarci che giustamente se ci sono delle risposte lunghe e sono scritte, no, non costa nulla preparare una fotocopia anche per i consiglieri che hanno fatto la richiesta. Passiamo al punto numero 10, è un'interpellanza presentata al gruppo consigliare Alleanza Civica per San Martino in merito alla promozione turistica del comune, presenta l'interpellanza il consigliere Caffagni.
Sì, anche qui l'interpellanza nasce da diversi atti che sono stati fatti negli ultimi mesi, in particolar modo riguardo la promozione turistica, e nell'ultimo anno abbiamo appunto aderito alla destinazione turistica Emilia come ente di area vasta delle province di Reggio Parma e Piacenza. Allo stesso modo il Comune partecipa all'ufficio di informazione turistica, non mi ricordo se UIT o AIT, non mi ricordo mai, di Correggio, e nella cui convenzione appunto c'è tutta una serie di attività di promozione del territorio, di raccolta delle informazioni relative al patrimonio storico-artistico, all'apertura del patrimonio, alla promozione anche di quelle che possono essere delle iniziative e dei progetti condivisi che di volta in volta possono essere portati avanti. Allo stesso modo abbiamo sottoscritto come comune una convenzione insieme a tutti i comuni dell'Unione, eccetto Correggio, per la ciclovia emiliana, che appunto prevede l'approntamento di materiale pubblicitario e sito internet per la promozione di un progetto di cui effettivamente non è molto spiegato né quali siano gli obiettivi né in cosa si concretizzi poi questi siti e questo materiale. Quindi quello che in realtà chiediamo in buona sostanza con questa interpellanza è quella di capire qual è il raccordo tra tutte queste attività, o se attraverso la destinazione turistica Emilia non sia sufficiente questo ente anche per l'attività turistica del comune. Allo stesso modo chiediamo perché il progetto della ciclovia sia stato elaborato al di fuori dell'ufficio di informazione turistica, dato che tra tutti i comuni dell'Unione c'è la convenzione sull'ufficio di informazione turistica del comune di Correggio. Se no leggo le domande, le ho solamente riassunte.
No, però ti dico qua, dici perché sia stato proposto al di fuori di DDTE?
No, al punto C.
Punto C, ok. Comunque sono accordi, non sono convinti. Fatto la risposta che gentilmente adesso vi leggo, insomma, sarà un po' articolata, ma vorrei fare un po' il punto della situazione perché non ci fossero, diciamo così, o non ci siano ulteriori confusioni fra cos'è destinazione turistica Emilia e l'ufficio informazione turistico di Correggio, con cui noi abbiamo un accordo insieme agli altri comuni dell'Unione. Destinazione turistica Emilia è un ente pubblico strumentale degli enti locali, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile. Le destinazioni turistiche, in accordo con la legge regionale 4 del 2016, hanno la funzione di organizzazione della promo commercializzazione del turismo in Emilia-Romagna. L'obiettivo strategico principale della DTE è il seguente: promo, commercializzazione dell'offerta turistica dell'area vasta costituita dalle destinazioni incluse nei territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Per promo commercializzazione una destinazione turistica ed ottenere risultati positivi da parte del mercato turistico sono necessari quattro elementi: visione strategica, prodotto destinazione, marketing e sistema d'offerta turistica. In realtà DTE è un soggetto di promozione turistica che deve coordinare i soggetti pubblici e privati per far sì che si produca sviluppo turistico e allo stesso tempo deve organizzare e coordinare il sistema turistico. Le sfide che DTE sta affrontando sono diverse e molte di tipo interno, come quella, diciamo così, che stiamo affrontando in questo momento, perché nei territori e nelle amministrazioni vi sono ancora visioni molto compartimentali e poco votate alla visione complessiva del territorio in ottica turistica. Gli enti non sono abituati a ragionare in termini di promo, commercializzazione turistica territoriale complessiva e non solo locale. Ecco perché ritengo che per tutto questo sia riduttivo pensare a cosa fa DTE per San Martino in Rio, a cosa fa DTE per il territorio in cui è compreso anche San Martino in Rio. Al punto A chiedete quali progetti siano stati concretamente messi in opera dalla destinazione turistico Emilia, dalla sua costituzione. Ti leggo l'articolo 2 della programmazione annuale delle attività turistiche 2019 proprio di destinazione turistico Emilia, in cui c'è il resoconto dell'attività 2018. DTE è stata costituita il 30 maggio 2017, data nella quale si è svolta la prima assemblea dei soci con 99 soci pubblici costitutivi, Parma 29 soci, Piacenza 29 soci, Reggio Emilia 41 soci. In questo primo anno la DTE ha principalmente lavorato per predisporre la sua struttura organizzativa, decisionale e operativa, adempiendo ai dettami della Regione Emilia-Romagna. Al 1 giugno 2018 i soci pubblici sono 113, Parma 36 soci su 39 comuni, Piacenza 34 soci su 36 comuni, Reggio Emilia 43 soci, hanno aderito tutti i comuni. È stata costituita la cabina di regia formata dal presidente, il coordinatore, scelto in rappresentanza dell'imprenditoria privata, 4 membri del CDA e 10 membri designati dalle organizzazioni del turismo e del commercio, in rappresentanza della componente dell'imprenditoria del territorio. Partecipano alla cabina di regia anche gli invitati permanenti scelti in virtù della loro rappresentatività sul territorio. Hanno aderito al programma annuale delle attività turistiche della DTE nel 2018 17 imprese private dei tre territori. Il CDA si è riunito 19 volte, la cabina di regia 7, l'assemblea dei soci 6. Sono stati inoltre organizzati vari incontri tematici sul territorio, Appennino, Bassa, Terme ed Enogastronomia, oltre alla presenza di DTE a eventi organizzati dalle tre province. La DTE Emilia è stata presente con proprio personale e materiale alle fiere che rientrano nel calendario di APT Servizi ed è stata parte attiva nell'organizzazione del territorio. Nel mese di maggio DTE si avvale della collaborazione di una società di comunicazione, Media Group 98, che si occupa anche dell'ufficio stampa e si raccorda con la società Intersezione per la realizzazione di materiale promozionale, brochure, video e pagina sociale della DTE. Intersezione si occupa inoltre anche della realizzazione del sito web. Dal 1 luglio, a seguito della selezione pubblica, ha preso servizio effettivo il direttore della DTE Emilia, della persona del dottor Pierangelo Romersi. A tutto questo vorrei complementare dicendo che a Reggio è stato istituito, anzi inaugurato in luglio, il nuovo IAT, non solo come locazione ma anche come proposta di informazione, uno strumento fondamentale per la promozione del territorio, soprattutto questo nuovo IAT arricchito di funzioni nuove rispetto al passato, che attraverso degli ausili tecnologici crea delle connessioni fra i territori. Si rivolge non solo ai turisti ma anche alle scuole e ai cittadini. E se andate a vedere, se andate a cliccare, diciamo così, anche su internet, vedrete che è presente il comune di San Martino in Rio, perché loro avevano fatto una raccolta fra tutti i comuni che avevano aderito a Destinazione Turistica Emilia. In più, ogni mese, diciamo così, fa il calendario di tutte quelle che sono le iniziative. In ottobre noi eravamo presenti, come nel mese dell'iniziativa di ottobre c'eravamo per la festa della pigiatura, come in novembre per la festa di San Martino. DTE inoltre ha attivato anche un sito, Visite Emilia, che è in fase di progressivo arricchimento, in cui viene dato rilievo ai territori dell'area vasta Piacenza, Parma e Reggio, con relativo collegamento, che lo troverete in fondo al sito, agli uffici IAT delle città capoluogo. Quindi da qui poi puoi arrivare ai comuni. Questo è quello che ha fatto, diciamo così, Destinazione Turistica Emilia in generale, però come appunto veniva specificato qua, ha lavorato molto per predisporre la sua struttura, ma si è data molto da fare, perché anche presentarsi, diciamo così, alle fiere si è presentata proprio come prodotto turistico. Per quanto poi riguarda l'oggetto del progetto Ciclovia Emiliana, è molto chiaro: ci siamo coordinati con i comuni di Rio Saliceto, Campagnola, Fabrico e Rolo per lo studio di un progetto che valorizzasse i nostri territori, le nostre eccellenze enogastronomiche, le emergenze storico-culturali attraverso un percorso ciclabile già esistente. Abbiamo attuato praticamente all'inizio degli incontri fra i comuni aderenti all'Unione, dopodiché siamo così rimasti in cinque, questi cinque che ti ho citato, e abbiamo deciso comunque di continuare con questo progetto, che collega praticamente tutti i comuni aderenti tramite dei percorsi di ciclabile oppure percorsi di strade meno, diciamo così, battute dalle macchine, dai veicoli, dal traffico, e praticamente partendo da San Martino arrivi fino a Rolo, toccando Rio Saliceto, Fabrico, Campagnola e poi arrivi a Rolo. Praticamente abbiamo anche che in futuro, in questo modo, noi abbiamo la possibilità intanto di poterci collegare dei comuni limitrofi o anche a percorsi come la via Matildica e la via Francigena, e creare quindi una rete di comunicazione turistico-culturale e enogastronomica. Dobbiamo essere consapevoli che il nostro territorio, insieme ad altri, ha più opportunità di essere valorizzato e visitato da un punto di vista commerciale, turistico, di interesse sociale. Quindi valorizzazione del territorio sfruttando, ove possibile, appunto le piste ciclabili. Questo progetto cosa prevede? La registrazione di un dominio web, la formulazione e la creazione di una piattaforma web, la creazione di una app dedicata al percorso, la creazione di grafica di testo multilingua, e la creazione anche di passaggi eventualmente in radio locale, e si è deciso insieme, appunto, come tu hai detto, con gli atti amministrativi di nominare un capofila del progetto, che è Rio Saliceto. E quindi non è stata proposta al di fuori di Destinazione Emilia, come viene citato qua al punto, al punto B, nonché in che cosa consista, te l'ho appena detto. Perché sia stato proposto al di fuori di Destinazione Emilia? Questo progetto è stato proposto all'interno di Destinazione Emilia, perché Destinazione Emilia ci ha mandato praticamente l'invito, diciamo così, come ha mandato a tutti i comuni che hanno aderito, a presentare progetti per il cofinanziamento di iniziative a sostegno e qualificazione dei servizi di informazione. Erano previsti due ambiti: l'ambito di attività 1 per i servizi turistici di base, IAT e UIT, e l'ambito 2 di attività 2, iniziative di promozione turistica di interesse locale, che è quella a cui noi abbiamo partecipato con questo progetto. Tendo a sottolineare che nell'ambito di attività 2 c'era una clausola molto importante, che è quella che sicuramente fra i 16 progetti presentati ha fatto sì che noi potessimo avere un finanziamento, perché c'era scritto: verrà data priorità a progetti di scala sovracomunale presentati anche congiuntamente dai comuni, dalle unioni dei comuni e società d'area, da enti pubblici, dalle strutture associative provinciali, eccetera. Quindi noi eravamo, diciamo così, nel contesto di una scala sovracomunale. E appunto il bando stesso definitiva i due ambiti e noi abbiamo partecipato all'ambito 1, Correggio con il suo UIT ha partecipato all'ambito, noi abbiamo partecipato scusate all'ambito 2 e Correggio con il suo UIT ha partecipato all'ambito 2. Il turismo, tengo a precisare che non è una funzione delegata all'Unione, c'è collaborazione fra i vari comuni ma è una gestione ancora locale. Il sito del nostro comune, come quello degli altri aderenti all'UIT di Correggio, non ha tutt'oggi un collegamento mediante link, fermo restando che sul nostro sito si trova comunque tutto il materiale esauriente, direi anche che riguarda tutto il nostro territorio. Riteniamo comunque di poter cogliere questo suggerimento e con le dovute valutazioni verificarne la fattibilità insieme anche agli altri firmatari dell'accordo. E quando menzioni nuovi progetti, nuovi siti e nuove spese, ci terrei a precisare che l'UIT di Correggio ha una funzione di ricevimento di materiale o diciamo così di una progettazione minore, intendendo come minore non con le casistiche diciamo così o le tecnologie di cui comunque fa parte il progetto che abbiamo presentato della ciclovia. Riceve i materiali diciamo finiti e poi eventualmente vengono inseriti nel sito. Sicuramente una volta terminata la fase della costruzione del sito, questo verrà trasmesso a destinazione turistica Emilia. Mi sono anche dimenticata di dire che oltre un finanziamento del 50% abbiamo ottenuto, avremo anche il logo di destinazione turistica Emilia. Concludo con un pensiero, stiamo parlando di un esborso di 1.500 euro, certamente sono soldi pubblici e quando si usano i soldi pubblici bisogna sempre stare molto, molto attenti e molto oculati, però io credo che non sia una spesa eccessiva per una promozione del territorio, per un progetto che comunque ha la possibilità di un'espansione futura e sulla quale stiamo già lavorando con la volontà di presentare anche prossimamente per il 2019 un altro progetto sempre per andare diciamo così ad incrementare questo, cioè quindi a lavorare su questo progetto. Beneficio d'opportunità, a questo punto dobbiamo guardare direi anche oltre al nostro campanile. E ti voglio anche sottolineare questa cosa, non sapevamo all'inizio quando eravamo stati, c'era stato comunicato che avevamo ottenuto un finanziamento del 50% e non sapevamo all'inizio quanto potesse essere questo finanziamento, cioè nel senso se ci avevano diciamo così accolto il progetto in toto o se avessero estrapolato alcune cose, quindi perché proprio per una questione economica come comuni ci eravamo dato diciamo un tetto entro il quale ognuno di noi potesse partecipare, proprio per il discorso che il problema che può avere a San Martino li hanno altri comuni, era importante diciamo così questo progetto, ma nel caso diciamo non fosse stato possibile avere il finanziamento del 50% dei 15.000 euro avremmo estrapolato alcune cose partendo lo stesso con il progetto e rimanendo diciamo nel budget che a livello di comuni ci eravamo dati. Grazie.
Grazie Luisa, la parola al consigliere Lusetti per un breve al consigliere Caffagni per
Sì, no, risposta indubbiamente esaustiva, credo che sicuramente ha permesso di chiarire le dinamiche anche sulla competenza turismo, perché obiettivamente non sono semplici, quindi risposta esauriente, sono soddisfatto. L'unica perplessità, ma non è una perplessità e non è una critica, è mi chiedo come si possa unire il territorio di San Martino dal punto di vista ciclabile con gli altri territori che sono oltre Correggio senza la collaborazione fattiva del territorio del comune di Correggio. È una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi, quindi
passeremo per Correggio e stiamo cercando di convincerlo, anche perché poi una volta che abbiamo iniziato con la stesura delle app e con queste cose anche per loro il progetto è diventato, siamo in attesa di risposta, però c'è stato da parte loro un interessamento, ecco, quindi forse vedendo effettivamente i percorsi che si stanno creando, il modo come si stanno creando, l'app come sta diventando, e c'è stato da parte loro un interesse che però adesso siamo in attesa di risposta, ecco.
No, no. Va benissimo, se può essere giusto un consiglio per chiudere, eventualmente sottoporlo anche ad altre unioni verso sud, l'unione di Rubiera, visto che si parlava appunto di castelli, più si va in là, più ci sono i castelli, quindi cioè, ben venga se si riesce a fare qualcosa di insieme. Ecco.
Certo, grazie Davide. Chiudo con una battuta, il Ducato di Correggio ci lascia servitù di passaggio. Il Principato. Beh. Passiamo al punto numero 11, è un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Progetto San Martino per l'approvazione del regolamento finanziario del canile intercomunale di Novellara. Presente l'interrogazione il consigliere Lusetti Fabio, prego.
Premesso che il sindaco nella seduta del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 ha risposto ad un'interrogazione presentata dal nostro gruppo sulla gestione del canile intercomunale di Novellara. In quell'occasione abbiamo segnalato la necessità di approvare la convenzione per un riparto dei costi che tenesse conto degli animali consegnati da ogni comune e non solo del numero degli abitanti. Considerato che ci venne risposto che il Consiglio Comunale avrebbe provveduto rapidamente ad approvare tale convenzione e di conseguenza ridurre i costi a carico del nostro comune, visto che di animali, come precisato dal sindaco stesso, ne consegniamo in misura ridottissima rispetto alla potenzialità del canile. Finora non ci è stata presentata alcuna proposta sulla materia, nonostante siano trascorsi ormai 11 mesi. Il costo per il canile nel bilancio del previsione 2018 è ulteriormente aumentato. La lista civica Progetto San Martino chiede al sindaco ed assessore competente perché si continui ulteriormente a procrastinare l'approvazione della convenzione e di conseguenza a sprecare le risorse del nostro comune.
Grazie Fabio, ti rispondo. Allora, noi come Comune di San Martino ci siamo incontrati il 26 marzo 2018, eravamo presenti all'incontro a Novellara con il Comune Capofila e abbiamo risposto da subito favorevolmente per l'adozione del nuovo regolamento che in breve, anziché ripartire i costi del canile, sapete che siamo 14 comuni convenzionati con il canile di Novellara, anziché una ripartizione fissa sugli abitanti, c'è la proposta di fare una parte variabile per un 25%, quindi una parte fissa al 75% e una parte variabile al 25%, non ripartita sul numero degli abitanti, ma ripartita per un 12,5% sugli interventi effettuati sul comune e il 12,5% ripartite per le iniziative organizzate sul proprio territorio. Poi sapete che la cooperativa Gufo ha vinto la gara europea. Sapete che c'è stata una gara europea per la selezione del canile, le cose sono un po' complicate perché intanto sono aumentati i costi e i costi di cui parli tu che sono lievitati non sono solo stati, se in precedenza erano anche all'attivazione del gattile, ma soprattutto adesso sono costi aumentati in seguito alla fatturazione. Prima era un rimborso spese che si dava all'associazione che gestiva il canile, adesso è obbligatoria la fatturazione seguendo le indicazioni che sono state date e quindi il 22% dei costi si sono moltiplicati per quello, perché è obbligatorio pagare l'IVA al 22%. Prima non c'era l'IVA sul costo di gestione del canile. E quindi ti dicevo, noi eravamo d'accordo fin da subito sulla soluzione di questo regolamento, però ci sono state delle osservazioni critiche rilevate da parte di alcuni comuni soci soci del canile su questa proposta di modifica, e guarda caso quelli a cui aumenteranno i costi. Quindi dobbiamo ancora trovare la quadra. Io ho sollecitato un altro incontro con il comune Capofila perché comunque bisogna prendere una decisione su questa cosa qua. Quindi abbiamo chiesto di andare a fare un incontro per firmare il regolamento a conclusione dell'iter finale dove ci si attiva con il rinnovo della convenzione con un regolamento con la parte variabile attiva, anche se sarà il caso troviamoci per vedere di ripartire i costi, però se non è il 12 sarà il 10, però che vengano ripartiti in maniera che il regolamento possa essere assunto da tutti, perché in questo momento ci sono comuni che hanno fatto delle osservazioni e non hanno permesso l'unanimità per votare il regolamento. A te la parola, Fabio.
Per quanto riguarda la risposta, mi ritengo soddisfatto. Solo due appunti. Uno è, giustamente quello che tu dici, esistono anche gli altri comuni, per cui sicuramente bisogna comunque, come dici tu, anziché il 12 potrebbe essere il 10, capire quali possono essere i variabili. Uno però sarebbe arrivare a un dunque, perché noi effettivamente continuiamo a pagare e ormai sono 11 mesi, per cui determinare una data quantomeno credo che non sia un aspetto direi così forzativo nei confronti degli altri comuni, ma credo che sia indubbio che anche loro dovrebbero arrivare, cioè dovrebbero chiedere una data. Secondariamente, proprio per questo, perché stanno, come dici tu, chiaramente qualcuno, a differenza della Luisa che giustamente dice vediamo al di là del nostro campanile, guarda solo il suo campanile, non agisce per il bene comune, mi viene da dire, guardiamoci intorno.
No, volevo dirti che ci siamo guardati intorno, abbiamo chiesto anche al canile di Arceto e a un altro canile, ma i costi non variano in modo significativo. In più c'è un'altra cosa da valutare, che la PM non può intervenire sugli animali perché ci sono dei problemi sulla cattura degli animali. Novellara ha un buon servizio sul fatto di venire in loco a catturarti l'animale, cioè la PM può prendere la segnalazione, però c'è un problema sul fatto della cattura da parte della PM dell'animale, quindi bisogna valutare. Novellara fa la cattura e hanno un buon servizio 24 ore su 24, altri canili non sono così efficienti e avendo avuto questa segnalazione da parte di, non della nostra PM, è stata la PM della Bassa Reggiana che ha avuto dei problemi su degli animali inferociti. Ecco, bisogna fare anche quella valutazione lì, quindi noi abbiamo provato, Arceto è molto comodo per noi tra l'altro, quindi è più comodo di Novellara peraltro, però non c'è lo stesso servizio.
Sì, poi chiudiamo. Tu hai avuto modo di sapere quanto la PM di Novellara viene a catturare gli animali o viene a prenderli o chiede di andare a portarglieli? Tu hai la certezza di, perché io ho dei dati.
Allora, io ho i dati.
Cioè, che lei dica che lo faccia va benissimo, okay. Ci sta, diventa sempre il solito. Che uno dica che lo faccia, ci sta. Che lo faccia effettivamente come dovrebbe fare 24 ore al giorno è un'altra cosa, perché il servizio dovrebbe essere questo, perché ti dicono paghi e hai anche questo servizio, gli altri paghi qualcosa di meno ma non hai questo servizio. Bisogna vedere se il servizio viene attuato o no. Io vorrei solo esortarti a dire proviamo a vedere quelli che hanno portato gli animali e hanno catturato se effettivamente sono venuti loro a catturarli o se l'hanno trovato pronto o se l'hanno addirittura portato.
Solo ci sono state persone che hanno portato anche lei i gatti, però se c'era la possibilità di farlo, se si è impossibilitato naturalmente devono venire giù loro. Loro chiedono se c'è la possibilità che i cani o i gatti, ti do anche i dati 2018, al momento siamo a 6 cani e a 7 gatti. No, quando? Ah beh sì, no, l'anno no, nel 2017 siamo finiti, abbiamo avuto alla fine 13 entrate per il cane, per i canini e 11 per i gatti, 2017 in entrata. No, 24 animali, siamo andati su, siamo in crescita. No, a parte questo, loro non hanno personale in abbondanza. Se c'è la possibilità chiedono che vengano conferiti gli animali, se c'è l'impossibilità escono, se c'è la possibilità invece ti chiedono gentilmente di portarli là. Bene, passiamo al punto numero 12, è un'interrogazione presentata al gruppo consigliare Progetto San Martino sulla situazione Aurora SRL e i suoi investimenti, presenta l'interrogazione il consigliere Lusetti Fabio.
Premesso che Aurora è stata costituita con l'obiettivo principale della realizzazione di una struttura per la ristorazione collettiva. Oggi il suo oggetto sociale prevede anche costruzioni, ristrutturazioni e locazione di locali da adibire ad usi culturali, ricreativi, sportivi ed assistenziali. In tale attività è investita la maggior parte del patrimonio della società. Considerato che sarebbe di grande importanza per la comunità sanmartinese rafforzare la rete dei servizi, Aurora SRL mantiene da tempo investiti in titoli oltre 250.000 euro, che quindi non contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale. Noi chiediamo al sindaco e all'assessore competente se l'amministrazione comunale ritenga opportuno analizzare tali bisogni, fissare delle priorità e sottoporre una proposta di investimento alla nostra partecipata.
Risponde per noi l'assessore Luisa Ferrari.
Considerato che la rete dei servizi da voi citata nell'interrogazione è seguita in modo accurato e attento da questa amministrazione e ne analizziamo anche i bisogni, non ci trovate d'accordo nella definizione che i 250.000 euro investiti in titoli non contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale e di seguito ne illustrerò i motivi. Vorrei ricordare che questo investimento risale al ben lontano 2005 a seguito di una vendita di immobili e il Consiglio di Aurora fece questa operazione di investimento a capitale garantito. Le motivazioni andrebbero chieste a chi allora sedeva in Consiglio. Ma certamente, avendo reso fino ad oggi quasi 90.000 euro, quindi patrimonio che ha generato generose risorse spendibili in spesa corrente. Situazione direi non di poco conto, visto che ha permesso di far fronte alle continue e sempre più gravose spese necessarie alla gestione delle attività di Aurora, in particolare proprio a quelle ad oggetto sociale. Ecco allora che si può tranquillamente affermare che quell'investimento ha generato un rendimento che ha permesso di mantenere vive oggi le attività e le finalità sociali di Aurora. Questo investimento, tra l'altro, a capitale garantito, ci ha consentito nel corso dell'ultimo anno di ridurre l'esposizione bancaria nei confronti degli istituti di credito e di reinvestire ancora una parte del patrimonio sempre con la formula capitale garantito.
Grazie della risposta, non sono soddisfatto e la legheremo all'interrogazione successiva, perché mi hai detto una cosa ora che probabilmente allora nell'interrogazione successiva, che riguarda sempre Aurora, sarà diversa. Cioè tu mi dici che questi soldi sono stati utilizzati per essere reinvestiti, per cui la società in teoria dovrebbe essere sana e andare bene.
Questo investimento a capitale garantito ci ha consentito nel corso dell'ultimo anno, abbiamo disinvestito il capitale, una parte l'abbiamo utilizzata per ridurre l'esposizione bancaria, ridurre l'esposizione bancaria nei confronti degli istituti di credito, e l'altra parte è stata reinvestita sempre con la forma di capitale garantito.
Certo, infatti dico, un'azienda quando va bene, fa bene a fare questi movimenti, altrimenti li utilizza per chiaramente muovere il mercato e fare dei progetti normalmente, per cui vedremo dopo, insomma.
Ma...
grazie. Comunque grazie, no, ma la risposta è ti ringrazio, ma
no,
non sono soddisfatto.
No, ti ho spiegato che ha generato 90.000 euro che ci hanno permesso di mantenere in vita le attività sociali,
sì,
che come tu sai non sono certamente in attivo.
Certo, ma
quindi è reinvestito nel sociale.
Ti spiego, se io ho un'azienda e ho dei soldi da parte, ma non faccio mai investimenti e non faccio altro che ricapitalizzare i buchi che mi si presentano, probabilmente in continuazione il mio gruzzolo, come dici tu, avete pagato la banca, ma man mano calerà sempre di più. invece c'è da, probabilmente c'è da affrontare il mercato forse, ma questo lo vedremo nella prossima interpellanza. Grazie.
Solo un attimo, ci terrei, visto che abbiamo parlato di Aurora e abbiamo parlato delle sue attività, mi sembra giusto comunicare al Consiglio Comunale, perché comunque fa parte di Aurora, che la prossima settimana ci sarà l'inaugurazione del ristorante pizzeria, e in quanto abbiamo, diciamo così, trovato una nuova gestione. Quindi chi volesse partecipare, il 5 dicembre alle 18.30 c'è l'inaugurazione. 5 dicembre 18.30. Sì, Gazzata.
Bene, in bocca al lupo alla nuova gestione. Passiamo al punto numero 12, è un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Progetto San Martino, A13. È un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Progetto San Martino relativa alla facoltà per i ragazzi delle scuole medie di assistere a un consiglio comunale. Presenta l'interrogazione Lusetti, prego.
Premesso che l'assistere a una seduta del Consiglio Comunale da parte dei ragazzi delle scuole medie, parte integrante di un percorso di educazione civica di cui la nostra società e i nostri ragazzi ha fortemente bisogno. Esiste già una delibera, la numero 40 del 30/11/2015, nella quale l'allora sindaco e assessore competente si impegnavano ad iniziare a portare avanti dal 2016 il progetto di programma di educazione civica, il quale, tra l'altro, un consiglio comunale sarebbe stato organizzato in modo da dare facoltà di partecipazione ai ragazzi di terza media. Il gruppo di maggioranza ha votato durante il consiglio del 31/7/2018 a favore dell'istituzione di un consiglio comunale dei ragazzi, già esistente da anni in altri comuni e già citato nella delibera di cui sopra, la 40 del 2015. Come possibile punto di sviluppo della mozione allora approvata, il Consiglio Comunale dei Ragazzi non include gli alunni della terza classe. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la partecipazione a un Consiglio Comunale non sono vicendevolmente alternativi, ma piuttosto complementari. Nel Consiglio del 2015, di cui sopra, erano presenti 5 tra i consiglieri assessori di maggioranza che ancora siedono in Consiglio e tra i banchi della maggioranza, che approvarono la mozione presentata ed emendata. Noi chiediamo al sindaco e all'assessore competente se siano stati rispettati gli impegni presi dalla delibera 40 del 30/11/2015. Nel caso siano stati rispettati in parte, di dirci cosa è stato fatto e cosa attualmente viene fatto. Nel caso non siano stati rispettati, procedere con il loro svolgimento nonostante il progetto di costruzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che come già nel 2015 alcuni membri del Consiglio affermavano non è alternativo alla partecipazione da parte delle scuole medie al Consiglio Comunale.
Bene, grazie al consigliere Lusetti. Risponde l'assessore Matteo Panari.
Allora, per punti, ad oggi nessun studente ha partecipato alle sedute del Consiglio Comunale come attuazione di un progetto di programma di educazione civica. In altre parole, quell'impegno della passata legislatura non è stato mantenuto. Credo però, continuo a ribadire, che il Consiglio Comunale dei Ragazzi sia un progetto di educazione civica migliore rispetto a una semplice partecipazione passiva come è quella del pubblico, quindi la risposta alla domanda è no, non è stato attuato. A mio giudizio credo che sia superato dall'altro progetto di educazione civica che invece abbiamo approvato. Detto questo, permettetemi, credo che forse questa assenza, che è conseguenza di una nostra mancanza, è stato forse un bene, dato le parole sentite questa sera sulla famiglia, sulla tutela dei minori, sulla Caritas e in passate occasioni sulle lobby gay, sulle congiure massoniche, sulla derisione all'antifascismo. Forse è stato un bene, diciamo, e consideriamo la divina provvidenza come che ha compiuto un atto di difesa nei confronti appunto dei nostri giovani studenti.
Bene, grazie Matteo. Mi ritengo soddisfatto capisco, però tu hai espresso un tuo punto di vista come come attuale raccogliendo i pensieri, e volevo rispondere appunto che non siamo soddisfatti di quanto risposto l'assessore, perché è un'interpretazione che è personale, ma qua era stato votato, insomma, un ordine del giorno e era stato approvato. L'altra cosa che appunto ci andava di porre, come abbiamo già citato sopra, è che qua si dice di portare i ragazzi di terza media alla visione di un consiglio comunale e di quali sono le discussioni che possono essere anche accese, ma sono discussioni che dovrebbero essere costruttive. Per cui noi supponiamo che, insomma, debba essere attuato, visto che è stato votato, o che questo ordine del giorno, insomma, si pensa proprio di non attuarlo. Qua ci sono delle persone che allora l'hanno votato e sono qui, per cui noi diciamo che uno è complementare dell'altro e non che uno sostituisce l'altro, anche perché qua possiamo dire che qualcuno può essere d'accordo con te, qualcuno no. Però è stato votato e non è mai stato attuato, per cui noi chiediamo... No, ma l'hai detto, però ti dico, noi chiediamo, perché poi hai detto sono contento di non averlo fatto, però noi chiediamo di rispettare una cosa che è stata votata e che è stata votata dalla loro maggioranza.
Bene, passiamo al punto numero 15, è un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Progetto San Martino sulla situazione di Aurora SRL presente
via Manicarmi.
Scusate, la stanchezza però mi ha fatto accelerare. No, è che ormai è la mezza. Scusatela, ho saltato un punto. No. No, scusate, ho sbagliato io, ma è un'ora tarda e potete capire anche che la stanchezza si fa sentire. Passiamo all'interpellanza numero 14, presentata dal gruppo consigliare Alleanza Civica per San Martino in merito all'affidamento dell'incarico di progettazione per i lavori di ristrutturazione della scuola di via Manicardi e del parco della nave. Presenta l'interpellanza Caffagni.
No, allora l'interpellanza torna a parlare del progetto di ampliamento e ristrutturazione delle scuole di via Manicardi in relazione anche al progetto della riqualificazione del parco della nave. In particolar modo abbiamo visto l'approvazione delle delibere di giunta, appunto 124 e 125, riguardanti appunto il parco. E quindi chiediamo da un lato quale sia lo stato dell'arte sia relativamente all'affidamento dell'incarico di progettazione, sia relativamente appunto a che fase di progetto siamo, sia anche relativamente al finanziamento tramite mutui BEI. Allo stesso modo chiediamo invece, quando si parla di riqualificazione del parco della nave, se non erro per un investimento di circa 800.000 euro, se non vado errato, e in cosa consista questa riqualificazione per sommi capi, ovviamente, e su quali aree si andrà ad incidere, se saranno previste demolizioni di aree esistenti, insomma, in cosa consisterà e quale priorità avranno l'ampliamento delle scuole e il parco, visto che l'ampliamento delle scuole ingloba parte dell'area.
Bene, prego il vice sindaco Giuseppe Borri per la risposta.
Comunque, allora, affidamento dell'incarico di progettazione dei lavori della ristrutturazione delle scuole via Manicardi e parco della nave. Con determina 370 del 30 ottobre 2018 si è affidato all'architetto Battistini Matteo la progettazione di studio di fattibilità definitivo ed esecutivo, nonché sicurezza, in fase di progettazione e verifica vulnerabilità sismica dell'opera ristrutturazione con ampliamento del plesso scolastico di via Manicardi, comprende comunicamente solo la fase di studio di fattibilità e verifica vulnerabilità sismica, complessivi 45.835 IVA e oneri esclusi, e rinviando a ulteriori atti successivi impegni di spesa. Si è invitato all'architetto Battistini Matteo, con determina 301 del 30 agosto 2018, l'incarico per un importo complessivo di 3.500 euro, complessivo dei contributi di legge e IVA al 22%, per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per la partecipazione al bando regionale per la rigenerazione urbana del parco della nave. Siamo in attesa di esito del bando regionale, cioè una cosa è l'ampliamento della scuola e una cosa la rigenerazione urbana, che è una cosa successiva. Ecco. E dunque, la progettazione dello studio di fattibilità e della vulnerabilità sismica della scuola sono in corso. L'obiettivo è l'approvazione in giunta entro dicembre, con conseguente affidamento della successiva fase di progettazione definitiva. La progettazione definitiva sarà consegnata entro il marzo 2019. Il progetto definitivo sarà inviato agli organi preposti per le necessarie autorizzazioni SL, Vigili del Fuoco, sismica. Approvato il definitivo, si affiderà all'esecutivo con ipotesi di consegna a fine maggio. Segue l'approvazione e successiva procedura di gara. Le indagini geologiche sono state affidate con determina 368 del 30 ottobre allo studio Centro Geo Survey del dottor geologo Mazzetti di Correggio per 3.400 euro oltre oneri IVA al 22%, studio che aveva già predisposto la microzonazione sismica del comune. La richiesta di finanziamento a Mutibè è stata accolta dalla regione e l'intervento inserito in graduatoria ora aspetta il Ministero stanziare risorse. Il nuovo parco riprende il progetto sviluppato nel concorso di idee, apportando alcune modifiche al fine di renderlo più adeguato alle necessità locali e compatibile economicamente con il bando di realizzazione urbana a cui si è partecipato con un quadro economico complessivo di 800.000 euro, chiedendo un finanziamento regionale di 550. La priorità dell'amministrazione è la scuola. Va comunque ricordato che entrambi gli interventi sono al momento realizzabili se cofinanziati con risorse regionali, di conseguenza la tempistica è legata all'affidamento. Noi siamo pronti, per cui siamo pronti sia all'ampliamento della scuola, che è prioritario, che ci permette di procedere allo svuotamento del plesso di via Rivone, via Matteotti, e ampliamento della fruibilità. Prego? Beh, vediamo perché. Tieni presente. No. Allora, tutta la scuola là non ci sta, noi facciamo il consiglio comunale in queste due sale che poi verranno riqualificate, no? Col tempo. Abbiamo l'URP, cosa devo andare via di lì? No. Abbiamo necessità di ampliare l'ufficio, abbiamo necessità. Natalità zero, sì. Comunque, Fabio, il mondo non finisce adesso. Un comune di 8.000 abitanti. La prospettiva. Bravo, mi dà ragione. La prospettiva è che la natalità che è stata, diciamo così, insomma, la natalità che con dispiacere, perché è un problema, forse il problema più grosso che abbiamo, è che è stata, diciamo, dimezzata, rispetto a certi anni, 120 a 60 siamo andati sotto zero, potrebbe riprendersi ed attestarsi su una percentuale di natalità congrua al nostro territorio. Ecco, in questo momento le cose non danno ragione né all'Europa né alla nazione, però ci sarà bisogno di questa scuola. In ogni caso, là senza ampliamento non ci sta. Dati, poi vieni, facciamo le cose. Anche per questa cosa c'ho la fotocopia, la faccio avere.
Bene, sì, domani mattina
la risposta. Vieni da te. La parola a Davide per una breve risposta, se ritiene o meno soddisfatto.
Dammi sì. I soldi bei che ho davanti.
Cosa?
Dammi i soldi bei.
No, sì, replico parzialmente perché ho capito in realtà poco, però domani andrò a prendere la. Andrò a prendere no, la nota e dopo su quella faremo le considerazioni. Mi chiedo però, chiedo però questo perché non ho capito. A, il finanziamento BEI, cioè sì. Sia quello relativo alla scuola, sia quello relativo alla...
No, sono fondi originali...
Ah, ok, quindi rimaniamo sulla scuola. Siamo all'interno della... graduatoria, ma per i BEI sulla scuola, ma le risorse scuola, no. Non sono state assegnate.
Devi chiedere a Maura.
No, nel senso che è uscito
sono sempre stati.
No, nel senso che è uscito un articolo. È uscito un articolo due venerdì fa sull'assegnazione dei fondi BEI in provincia di Reggio.
Era 2017.
Quella è la programmazione 2017. Ah, quindi noi saremo l'anno prossimo eventualmente. Va bene.
Ma perché? Poi, ce ne negate adesso i fondi BEI, guardo lei.
Cos'è che vi regalo io?
Ce ne negate i fondi BEI, che mi sono mosso io. O d'altra parte vai, tu vai col leader con il suo pensiero, dice che non hai bisogno, fa niente, siamo a posto.
No, questa parte non si sbobinerà.
E adesso una lettura più approfondita della nota, comunque prendo atto di quello che è stato detto. Eventualmente, se vuoi già anticipare, io magari passo lunedì, se mi prepara anche gli atti che tu hai citato, tutte le varie determine...
Cafagni a interrogarti, dirò bene.
Va bene. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Al punto numero 15 abbiamo un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Progetto San Martino sulla situazione di Aurora SRL. Presenta l'interrogazione il consigliere Lusetti.
Sì, come dicevo prima, ci agganciamo a quella precedente. Premesso che Aurora SRL nel Consiglio Comunale ha già diverse volte avuto modo di discutere e quindi questa nostra interrogazione solleverà disappunto. Aurora SRL per mezzo delle sue attività contribuisce al soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio. Il sindaco e l'assessore avevano già espresso l'intenzione di non dismettere tale partecipazione, in quanto indispensabile per il proseguimento ai fini istituzionali e sociali. Considerato che nella delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2017 e bilancio di previsione 2018 sono allegate le relazioni del revisore che richiamano l'attenzione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale su Aurora, auspicando un'urgente riflessione sulla validità o meno del possesso della partecipate nella stessa, stante nel suo oggetto sociale, e la potenziale contrasto con le norme regolanti i processi di dismissione. Nella discussione consiliare, la Giunta Comunale non ha fatto alcun accenno alle proprie intenzioni, né ha dato alcuna risposta a tale sollecitazione. Noi chiediamo al sindaco e assessore competente se l'amministrazione comunale intenda confermare la sua posizione in Aurora o darne di conseguenza comunicazione ufficiale al revisore unico.
Fermo restando quanto già espresso dal revisore dei conti a questo Consiglio in occasione del bilancio di previsione 2018-2020, nel corso degli ultimi mesi abbiamo cercato il confronto con enti sovraordinati per approfondire le tematiche dei parametri riportati dal decreto Madia. E, così come previsto dal testo unico sulle società partecipate, stiamo formulando la nostra posizione, che entro breve porteremo a conoscenza del Consiglio Comunale.
Pongo un'altra domanda. per quanto riguarda ora, visto che sei anche il Presidente, ti chiedevo, il piano straordinario di razionalizzazione è stato presentato?
Lo presenteremo nel momento in cui faremo le nostre valutazioni. E viene presentato nell'ultimo Consiglio Comunale.
E ulteriormente
il 30 di settembre e poi il decreto Madia prevede entro dicembre di ogni anno.
E poi hai una...
Siamo in amministrazione straordinaria in questo momento, okay. Quindi decade il 31 dicembre 2018.
L'amministrazione è tenuta okay. A rispettare il piano.
Ok, la domanda era però... Cosa pensa di fare? Intenda confermare la sua presenza in Aurora o darne di conseguenza? Era questa la domanda che...
Ma io ti ho risposto, eh? Fabio, ti ho risposto alla tua domanda. Se l'amministrazione comunale intenda confermare la sua presenza in Aurora, SRL, e darne di conseguenza comunicazione ufficiale al revisore dei conti. Ti ho formulato la domanda dicendo che stiamo formulando la nostra posizione, che entro breve porteremo a conoscenza il Consiglio Comunale, ma di conseguenza l'avremo portata anche all'ufficiale del Revisore Unico.
Cioè non m'hai risposto?
Ho risposto.
Sì.
Ti ho risposto. Entro i termini di legge porteremo la nostra posizione in Consiglio Comunale e dal Revisore dei Conti.
Sì, no, ok, d'accordo, quello sì, ma io chiedevo la posizione, cioè chiedevo qui la posizione, se si sapeva.
Stiamo almeno, formulando almeno, la nostra posizione.
Se l'amministrazione comunale intenda conformare la sua presenza in Aurora, questa è la domanda.
Stiamo formulando la nostra posizione.
Ma hai risposto girandoci intorno, non mi hai risposto.
No.
Perché no?
Perché la stiamo formulando, vuol
appunto,
dire che ci sono delle riserve.
Non è una risposta. No, certo, però non è una risposta a questa, cioè nel senso che
scusa,
non me la puoi
Fabio,
dare. Mi dici
se io
che me la
non ho una risposta
dicembre.
Perché la sto
certo.
Formulando e sto me ancora facendo delle valutazioni.
Me la dai il 20 di dicembre? Era questo che mi volevi dire? Non posso che essere non soddisfatto, per ovvi motivi.
Bene signori, concludiamo.
Ma, scusa,
qua.
Ma, l'ultima
non
domanda,
concludiamo
dovevate
qua.
Mandare qualcosa, probabilmente volevate mandare qualcosa anche alla Corte dei Conti per capire, mi ricordo che ne avevamo parlato, che c'era questa opportunità visto i fini sociali.
Ti faremo sapere tutto il percorso che abbiamo fatto.
Va bene.
Concludiamo qua il Consiglio Comunale, buonanotte a tutti.